Ho scelto questo testo per introdurci nella riflessione, nella preghiera di questa sera, perché ci dicono gli esegeti che dietro i racconti delle moltiplicazioni dei pani, in maniera più o meno visibile a seconda degli evangelisti, si nasconde la celebrazione dell'Eucarestia, della primitiva comunità cristiana. Il messaggio dunque che gli evangelisti vogliono dare raccontando la moltiplicazione dei pani non è solo quello del miracolo, che già avrebbe una sua intensità e una sua dignità. Gesù si presenta, viene presentato come colui che ha una risposta sovrabbondante al bisogno fondamentale dell'uomo, che è il cibo, uno dei bisogni fondamentali, che è il cibo. Ma il punto è che in questa sovrapposizione fra il ruolo dei discepoli nella distribuzione, l'offerta di ciò che i discepoli hanno fra le mani come punto di partenza per il miracolo, che fra l'altro non viene raccontato di per sé, ma si illustra solo il risultato, il prima e il dopo, lasciando all'immaginazione del lettore capire che cosa è successo. Ecco, tutto questo sono tutti piccoli segni che gli esegeti ci dicono: guardate, è il modo con cui gli evangelisti fanno capire ai loro ascoltatori che quella cosa che è successa quella volta là, in quel posto là, così miracolosamente, in realtà, in qualche modo, si rinnova tutte le volte che si celebra l'Eucarestia. E noi, in effetti, troviamo un'idea analoga proprio nel Messale. Quando, dovendo introdurre tutta la liturgia eucaristica, il Messale dice sostanzialmente che c'è una corrispondenza fra come è fatta la liturgia eucaristica della Messa e ciò che Gesù ha fatto nell'ultima cena. Le tre azioni che interessano, secondo il Messale, sono appunto prendere i doni, rendere grazie, corrisponderebbe a questo la preghiera eucaristica, e diede. Questi tre passaggi, dice il numero 72 del Messale, sono una maniera di capire il senso di quello che si fa, che sono esattamente le stesse cose che ha fatto Gesù quella volta lì, e che poi vengono ripetute più o meno identiche, quasi con gli stessi verbi, nel racconto dell'ultima cena. Dal punto di vista storico non è proprio così. Il rito della messa si è sviluppato in una maniera un po' più complessa, però l'idea è interessante perché ci fa capire che la memoria di ciò che Gesù ha fatto dal punto di vista rituale non è affidato solo a una cosa, ma è affidato a un processo che ha diverse fasi. C'è la fase dell'offrire, cioè del mettere in gioco realmente qualcosa che è tuo, e quindi lo rischi. I discepoli ci perdono. Se Gesù non fa il miracolo, loro hanno perso tutto quello che avevano per niente, per un'occasione, per una situazione apparentemente assurda, senza via d'uscita. C'è l'offrire, dunque, il mettere in gioco, che genera il controdono da parte di Gesù. Quello che viene messo nelle mani di Gesù torna indietro trasformato lì in mangiare, e ne avanza pure per 5.000 persone, senza contare le donne e i bambini, come si diceva una volta, e nell'Eucarestia ci ritorna indietro trasformato in fonte di salvezza. I doni che noi mettiamo sull'altare, da questo punto di vista, sono solo quello che si vede, perché in realtà questa dinamica è vera per tutti. Solo quello che si offre torna indietro trasformato, e se non offri niente non porti a casa niente. L'altro estremo del percorso della liturgia eucaristica, lo accennavo fra le righe anche, mi pare, ieri sera, dicevo, il punto di arrivo, il compimento di ciò che Gesù fa, non è il centro geometrico, la preghiera eucaristica, ma è la comunione, perché lì Gesù dà, e anche qui lo dà per mezzo di segni sensibili. Nessuno si serve da solo, è la regola. perché della memoria di Gesù fa anche parte il fatto che qualcuno l'Eucaristia te la dà, perché Gesù l'ha data, e quindi il ministro dell'Eucaristia, che tendenzialmente è quello ordinato, ma non è detto che sia sempre così, in quel momento in persona Gesù che ti dà l'Eucaristia, che ti dà se stesso, anche se l'oggetto, quello che ti viene dato, quello sì che è realmente il corpo di Gesù. Quindi vedete che il rito non ha il problema della moltiplicità delle presenze, sempre Gesù è all'opera, è Gesù che offre se stesso e ci dà se stesso, l'Eucaristia, in una forma che noi possiamo riconoscere come Lui all'opera che ce lo dà. Ancora una volta il Concilio ci direbbe: questi sono i segni sensibili che mediano questa esperienza di incontro con Gesù che offre a noi la sua stessa vita, cioè Lui stesso. E l'Eucaristia, la preghiera eucaristica, che posto ha in questa dinamica? Il Messale dice così: nella preghiera eucaristica si rendono grazie a Dio per tutta l'opera della salvezza e le offerte diventano il corpo e il sangue di Cristo. Se poi si va avanti a leggere ancora un pezzettino nel numero 78, quando si parla specificamente di questa parte della Messa, si dice così: a questo punto ha inizio il momento centrale e culminante dell'intera celebrazione, la preghiera eucaristica, ossia la preghiera di azione di grazia e di santificazione. Il significato di questa preghiera è che tutta l'assemblea dei fedeli si unisca insieme con Cristo nel magnificare le grandi opere di Dio e nell'offrire il sacrificio. La preghiera eucaristica esige che tutti l'ascoltino con reverenza e silenzio. Ecco, qui dentro troviamo già una serie di spunti interessanti per aiutarci, prima di andare a guardare un esempio di preghiera eucaristica per capire alcune cose proprio toccandole con mano, troviamo già alcuni spunti interessanti. Il primo: l'oggetto proprio, la forma propria della preghiera eucaristica non è semplicemente la trasformazione delle oblate. Anzi, se guardate proprio bene, si trova la richiesta di questo, sì, ma in un solo punto di tutto l'impianto. La forma generale della preghiera eucaristica invece è quella di un rendimento di grazie, perché Gesù ha fatto questo. Gesù innanzitutto ha reso grazie, e il rendere grazie è la scatola, diciamo così, all'interno della quale avviene anche il grande dono della trasformazione delle oblate. Quindi bisognerebbe forse riformulare questa dizione del numero 78 dell'introduzione al Messale: è una preghiera di azione di grazie che compie la santificazione. E poi, quando guarderemo la preghiera eucaristica, il testo, ci accorgeremo subito di cosa vuol dire in pratica. Quindi innanzitutto preghiera di rendimento di grazie. Secondo, il significato, dice il numero 78, è che tutta l'assemblea dei fedeli si unisca a Cristo nel fare queste due cose: rendere grazie, magnificare le opere del Signore, offrire il sacrificio, che a questo punto viene a coincidere, per la legge del parallelismo, viene a coincidere con trasformare quel pane e quel vino nella vita stessa offerta di Gesù. Perché se non è così, cioè se non succede questo, semplicemente stiamo facendo un'altra cosa. Ed è uno dei grandi problemi della teologia dell'Eucaristia, che ha percorso per secoli la riflessione su questo. Come è possibile che quello che noi facciamo non sia un'altra cosa rispetto al sacrificio di Gesù che è avvenuto sulla croce? E l'unica risposta era quella che ci suggeriva già la prima sera il Concilio Vaticano II: è perché è Gesù stesso che fa l'una e l'altra cosa. Se i protagonisti fossimo noi, sarebbe un'altra cosa, diversa, nostra. Invece noi ci uniamo a quello che Gesù fa. E come lo fa? Ancora una volta, la prima sera ci dicevamo, lo specifico della liturgia è quello di essere in forma sacramentale, fra virgolette, per mezzo di segni sensibili. Dunque ci sarà qualcuno che a nome di Gesù, e non solo a nome nel senso di generico rimando in forza di, ma proprio come strumento attivo dell'azione presente del Signore risorto, compie i gesti che Gesù ha compiuto quella volta che ha istituito l'Eucarestia, cioè il rendimento di grazie e l'offerta della propria vita come fonte della vita degli altri. E quindi già si capisce qual è il primo ostacolo che si incontra di fronte alla preghiera eucaristica. Bisogna riuscire a decifrare in quello che succede la presenza agente di questo Signore risorto. Se ci si ferma alla superficie, che è il perenne rischio di tutti i riti per mezzo di segni sensibili, se ci si ferma a ciò che si vede, allora resta in primo piano chi presiede, chi compie quei gesti, il modo con cui lo fa, e non ci si rende conto di che cosa succede dietro, o meglio di che cosa succede attraverso quei gesti lì. Il fatto poi che ci si debba unire ci fa capire anche un'altra cosa che in effetti, a mio modestissimo avviso, poi correggetemi voi se sbaglio, è il vero problema dal punto di vista di una partecipazione della preghiera eucaristica, ed è questo, che la preghiera eucaristica sembra un problema di uno. Ok, abbiamo capito che quello lì lo fa a nome di Gesù, interpretando le parole di Gesù permette a lui stesso di agire in modo da rendere nuovamente presente il suo dono di salvezza, però noi siamo qui tendenzialmente a vedere, a sentire. Se c'è un momento difficile da partecipare nella liturgia eucaristica è proprio quello, perché ha una certa durata, così com'è non è proprio farcito di interventi, non c'è tantissimo dialogo, tantissima interazione fra la presidenza che presenta, ripresenta e attualizza l'azione di Gesù e tutto il resto dell'assemblea. Sì, ci sono dei momenti, ma sono abbastanza sparsi. E quindi uno potrebbe anche dire, va bene, tu ci hai detto la prima sera che non dobbiamo assistere come muti spettatori, però quando capita questo momento della messa noi siamo lì come muti spettatori. Invece no, perché il Messale ha usato una parola molto precisa, ha detto si uniscono. E se vi ricordate quello che ci siamo detti la prima sera, cioè che la caratteristica della partecipazione liturgica è quella di praticare soprattutto la via dell'interiorizzazione. Metti il cuore in quello che vedi, in quello che dici, in quello che fai. Ecco, questo ovviamente funziona benissimo se ho dei gesti da compiere, se devo dire una formula, se devo compiere un gesto, se devo cantare, se devo inginocchiarmi, ci posso mettere del mio perché faccio qualcosa, ma funziona anche se io apparentemente sono lì a guardare, perché in quel momento qualcun altro fa. In realtà questa stessa cosa l'abbiamo già incontrata anche ieri sera, se vi ricordate, parlando della preghiera universale o dei fedeli, dicevo, guardate, quel momento lì, per sua natura ci deve essere qualcuno che ci propone delle intenzioni e noi rispondiamo dicendo preghiamo sì per questo, amen, ascoltaci Signore o quel che l'è. Ma in realtà la logica di questo momento è che se ciascuno ha ascoltato una parola di Dio per lui, è bene che abbia nel cuore una preghiera anche lui, anche se non andrà a dirla al microfono. Per cui unirsi alla preghiera dei fedeli è rispondere il versetto per aderire alla preghiera, alle intenzioni che vengono via via proposte, ma è anche contemporaneamente formulare una o più proprie personali preghiere. Perché così si prega, sia insieme sia personalmente. Ecco, un po' allo stesso modo succede nella preghiera eucaristica. C'è uno che deve dire delle cose, deve fare delle cose, perché il suo compito è quello di mediare l'azione e la presenza di Gesù in quel momento, di Gesù il risorto che opera per noi, rinnova per noi il suo dono. Ma noi non siamo passivi. Siamo passivi solo se decidiamo di vivere così questo momento. Quello che sentiamo e quello che vediamo, anche se non ci riguarda direttamente, nel senso che non siamo noi a compiere quei gesti, a dire quelle parole, e quindi non bisogna, fra virgolette, concelebrare come qualche persona anziana qualche volta tenta di fare durante le celebrazioni feriali. Non serve fare quello, serve invece che tu trovi il tuo modo di mettere il cuore nelle parole che stai sentendo, di farle tue. Ed ecco perché questa è la ragione per cui ho scelto di parlarvi della preghiera eucaristica questa terza sera, perché sembrerebbe il momento dove c'è meno da fare, invece ce n'è di più, perché ci troviamo realmente di fronte a un vero e proprio percorso di preghiera. Oltretutto, a rincarare la dose, quello che uno dice, fosse anche Gesù il risorto in persona, lo dice a nome di tutti. Il ringraziamento è il ringraziamento di tutta la Chiesa, formulato da colui che la presiede a nome di tutti quanti. Voi capite che sotto questo profilo questa cosa ha senso dal punto di vista rituale se le parole che io devo dire quando presiedo, perché sono io colui che presiede e fa quell'esercizio, e in quel momento io sono il portavoce, o meglio, il segno visibile di quel portavoce della nostra preghiera che è Gesù stesso. Ma se non c'è la preghiera, di chi sono portavoce? Quindi queste due ragioni ci fanno già capire che probabilmente l'altra grande difficoltà del momento della preghiera eucaristica è proprio quello. Come si fa a viverlo come preghiera? Visto che la soluzione semplice, preghiamo anche noi, diciamo delle cose, facciamo delle cose, in questo caso non ci è normalmente concessa. Si può fare qualcosa? Ecco, la mia risposta, se mi permettete, con un po' di superbia forse, però la mia risposta sarebbe sì. E basta tenere, guardare come è fatta la preghiera eucaristica. Se tenete presente quel testo, abbiamo scelto di utilizzare la preghiera eucaristica quarta, che è meno usuale, non si usa spesso perché è un po' lunga, però ha il vantaggio di far vedere un po' tutti i pezzi in maniera abbastanza distesa e anche con qualche soluzione interessante. Proviamo a guardarla dentro. Perché? Perché è un testo. Lo possiamo leggere con gli stessi criteri con cui leggiamo un testo della Scrittura. È fatto in un certo modo per determinate ragioni. E che cosa si può notare fin da subito? Si può notare fin da subito che quella cosa che diceva il Messale, la preghiera eucaristica è innanzitutto una preghiera di ringraziamento, si vede, perché inizia rendendo grazie a Dio, è l'ultima frase del dialogo iniziale, quella che innesca tutta la lunga pappardella che il Presidente, Gesù attraverso il Presidente a nome nostro, tutte le cose di prima, e che va avanti fino alla glorificazione, dossologia finale. Tutta la preghiera eucaristica è dentro questa cornice, che è una cornice di ringraziamento e di lode. Per che cosa? Ecco, qui salta fuori la prima caratteristica della preghiera eucaristica, che è come se avesse due ante. La prima anta è il ringraziamento per qualcosa che Dio ha fatto, il ricordo dell'opera di Dio nella storia della salvezza, ma appunto quale storia della salvezza? Quella passata nel testo liturgico e quella presente, cioè la mia, in me che accompagno questa preghiera e la ascolto. Perché solo così, cioè se c'ho anch'io qualcosa da attaccarci, quella storia della salvezza mi riguarda, altrimenti è una bella narrazione di cose che comunque, morte e sepolte, col presente non hanno niente a che fare. Invece no, nella logica della preghiera, che è biblica innanzitutto, ma poi della preghiera liturgica, il ricordo di solito nella forma del ringraziamento, ma non è detto che sia solo quella la forma, è il presupposto per la richiesta. E allora c'è un punto che di solito è contrassegnato da un avverbio, ora. Dopo aver detto tutte, ricordato tutte queste cose, ora ti preghiamo, Padre. Il ricordo genera la richiesta, l'invocazione. E questa è la dinamica fondamentale all'interno del quadro generale di ringraziamento di tutta la preghiera eucaristica. Per cui già a questo livello noi ci rendiamo conto che siamo chiamati a fare queste due cose. Ringraziare per qualcosa che appartiene alla nostra storia, nella quale noi riconosciamo l'opera di Dio. E vi ricordate perché come siamo arrivati qua? Noi non arriviamo qui subito durante la messa. Prima siamo passati attraverso la parola, la liturgia della parola, il cui scopo, se vi ricordate, era quello di illuminare la nostra vita, farci cogliere il progetto di Dio per noi oggi, in un suo particolare aspetto, quello che oggi celebriamo in questo giorno, in questa fase dell'anno liturgico, in queste circostanze sociali, comunitarie. Non abbiamo detto così. Allora capite che non dovrebbe essere così difficile, avendo fatto realmente questo percorso, arrivare all'inizio della preghiera eucaristica, al momento di dover dire grazie per qualcosa, con qualcosa per cui rendere grazie. Può capitare che uno non gli venga in mente niente, ma anche qui non mi fa problema che ogni tanto capiti, mi farebbe problema se invece capita tutte le volte. Per cui una volta ascoltato con mezzo orecchio il prefazio e cantato il Santus, basta, il resto uno può pensare ai fatti propri. E no, è proprio lì che inizia il percorso di preghiera. Dunque, prima idea, la preghiera eucaristica inizia con un ringraziamento per qualcosa della storia della salvezza. Se guardate il testo della preghiera eucaristica quarta, lo vedete subito. Manca il testo del Santus, che per risparmiare spazio l'abbiamo tagliato via. La prima parte, che si chiama prefazio, comincia a ringraziare Dio per due cose: per la creazione e per il fatto, se mi permettete di dirla in questa maniera, prima ancora perché Dio c'è. Dice infatti così il prefazio, che ha sempre questa introduzione fissa e questa conclusione più o meno fissa, e in mezzo una parte che varia a seconda del tipo di festa, di cosa si celebra, delle letture che abbiamo ascoltato, in mezzo c'è la ragione. Il prefazio della preghiera eucaristica quarta, che fra parentesi è fisso, non si può cambiare, l'hanno costruito come un monolite apposta, e forse fra poco capiamo perché, dice infatti così, dopo l'introduzione: è veramente giusto renderti grazie, è bello cantare la tua gloria, come alla fine, per Cristo, con Cristo, in Cristo, a te, o Padre, ogni onore e gloria. Padre Santo, unico Dio vivo e vero. Quali sono i motivi del ringraziamento? Primo, prima del tempo in eterno tu sei, nel tuo regno di luce infinita. Stranissimo. Non ho in mente molti altri testi liturgici in cui si ringrazia Dio perché c'è. Però l'idea è questa. Siamo talmente contenti di averti come Dio che ti ringraziamo perché ci sei. Secondo, tu solo sei buono e fonte della vita, e hai dato origine all'universo per effondere il tuo amore su tutte le creature e allietarle con gli splendori della tua luce. È un modo particolare di guardare alla creazione. La creazione non è un optional. Dio quel pomeriggio non sapeva che cosa fare, si è organizzato così invece che fare altre cose. Ha uno scopo preciso: comunicare la pienezza di Dio, effondere il tuo amore, allietarle con gli splendori della tua luce, Lui, che vive nel regno eterno di luce, vuole illuminare. L'immagine dell'illuminazione non solo richiama la Genesi, vi ricordate? Dio disse sia la luce, e la luce fu. Il primo atto di creazione è accendere la luce. E qui viene chiaramente alluso questo testo. Questi due primi momenti di ringraziamento, dice, va bene, queste però sono le cose che Dio ha fatto. Come ci riguardano? E beh, Dio c'è significa, dov'è che io riconosco, a partire da cosa della mia vita io riconosco la presenza e l'azione di Dio? Non posso ringraziare per questo? Magari me ne è capitata in settimana proprio un'esperienza molto forte, eccola lì. E ma non stiamo usando quel prefazio lì, ecco, avete capito il perché la preghiera liturgica, ulteriormente un'altra ragione per cui la preghiera liturgica a volte è difficile, perché i testi stabiliti come fanno a ritagliarsi su misura su quello che vivo io? Ciò non toglie che se ha ragione San Benedetto puoi sempre metterci il cuore dentro e trovare il tuo modo di agganciare il tuo ringraziamento a quello che qualcuno dice a nome tuo. L'apprezzamento della creazione, della bontà della creazione, è un altro dei temi ricorrenti della scrittura. Non si tratta dunque, almeno per i cristiani, di essere animalisti, naturalisti, verdi o altri colori del genere. Si tratta di apprezzare la bontà di ciò che Dio ha creato, anche qui come sta scritto nel libro della Genesi. E Dio vide che era cosa molto buona. Tutto era buono. Un po' devastato dal peccato originale, però è buono lo stesso. E qui mi fa venire in mente che questo modo di guardare alla vita, alle cose, è una questione spirituale molto importante. Perché vedete, io sono convinto che il nostro Dio è caratterizzato da uno sguardo un po' particolare sulle cose, è quello che io con un po' di fantasia, ma neanche tanta, chiamo lo sguardo del bicchiere mezzo pieno. Di fronte a una cosa che non è perfetta, e la creazione dopo il peccato originale certamente non ricade più nella categoria della perfezione, né tantomeno gli esseri umani, Dio è sempre capace di vedere il bene che c'è. Perché c'è. Se invece uno del bicchiere, che certamente è metà, non è pieno, si ostina a vedere solo il fatto che ne manca un pezzo, e beh, lo sguardo è completamente diverso, sapete? E la litania delle lamentele, altro che il ringraziamento, è ciò che abiterà soprattutto il nostro cuore e la nostra bocca. Questa preghiera eucaristica, perché stiamo commentando questo testo, per esempio ci dice guarda che Dio è capace di vedere il bene in tutte le cose che guarda, perché a parte il diavolo, poverino, sulla faccia della terra non c'è una cosa che sia completamente cattiva, tantomeno gli uomini, che siccome sono fatti a immagine di Dio, come ci dirà subito dopo il resto della preghiera eucaristica, siccome sono fatti a immagine di Dio, sono sicuramente capaci di bene. Perfino Hitler sapeva voler bene a qualcuno, perché pur essendo Hitler certamente non una buona persona, una brava persona, comunque non era il diavolo. Ecco, lo sguardo del bicchiere del mezzo pieno è questo qua, che non ignora i deficit, le mancanze, i limiti, le fatiche, ma che trova in quello che c'è di positivo la ragione per affrontare i limiti, le mancanze, le fatiche. Ringraziare, proprio perché ci chiede di riconoscere delle cose vere, oggettive, ci fa stare in questo sguardo e ci aiuta tantissimo. Poi in mezzo c'è il Sanctus, per cui c'è bisogno di una transizione al Sanctus che di solito coinvolge la menzione degli angeli e delle schiere celesti che cantano continuamente la loro lode a Dio. La caratteristica del testo della preghiera eucaristica quarta, però, è che questo ricordo che è ragione di ringraziamento non finisce con il testo vero e proprio del prefazio, cioè continua anche dopo. Dopo il canto del santo, in tutte le preghiere eucaristiche, c'è sempre un pezzo che può essere molto piccolo, qui abbastanza grosso, sono tanti versetti, che ha lo scopo di condurre dal ringraziamento all'invocazione. Ecco, la caratteristica della preghiera eucaristica quinta, di questo pezzo che, devo dire, con pochissima fantasia i liturgisti chiamano post sanctus, cioè quello che viene dopo il santo, continua a fare lo stesso esercizio del prefazio. Riprende la creazione: noi ti lodiamo, Padre Santo, per la tua grandezza. Tu hai fatto ogni cosa con sapienza e con amore, valgono le cose che abbiamo già detto prima. Fa memoria della creazione dell'uomo: a tua immagine hai creato l'uomo, alle sue mani operose hai affidato l'universo perché nell'obbedienza a te, suo creatore, esercitasse il dominio su tutto il creato. Ecco, questo sguardo positivo che assomiglia un po' a quello che ha fatto Gesù nel Vangelo che abbiamo ascoltato. Dio, pur essendo del tutto autonomo, non ha bisogno di nessuno, la salvezza è opera sua, i miracoli li fa lui, chissà perché ha scelto di coinvolgere la gente. Allora Gesù il miracolo lo fa coinvolgendo i discepoli, sono loro che devono mettergli a disposizione, a fare la scommessa di mettergli a disposizione quel poco che hanno per una mission impossible, perché nelle mani di Gesù non è più impossible, ma loro non lo sanno prima, sanno solo che ci perdono e che sembra che non valga la pena, da un lato. E secondo, i discepoli sono i protagonisti della consegna del dono di Gesù a tutti. Ecco, l'idea che vuole dire questo pezzettino di preghiera eucaristica, la ragione, l'ulteriore ragione di ringraziamento, è proprio questo: Dio non ha creato l'uomo, nessuno di noi, per avere dei servi, o meglio, degli schiavi, gente che obbedisce a bacchetta perché ha paura di prendere legnate o perché desidera semplicemente un premio. Dio ha scelto di creare l'uomo per avere un interlocutore, un collaboratore, e non ha paura di mettergli fra le mani delle cose che, francamente, se fossimo al suo posto, noi non l'avremmo messo nelle mani di nessuno. Allora è perfettamente vero che possiamo disfarci la vita da soli, certo, è il rischio che questa scelta di Dio porta con sé, però è altrettanto vero che se noi rispondiamo adeguatamente a questo dono di Dio, allora non solo avviene la nostra salvezza, ma avviene anche la salvezza delle persone intorno a noi, perché diventiamo collaboratori, strumenti, trasmettitori, come i discepoli. Non è che avevano capito tutto, però oggettivamente il dono di Dio è passato attraverso di loro quella volta là. Però appunto l'uomo, l'umanità, è ben lungi dall'essere perfetto, perché viene dopo il peccato originale, ma anche qui il ricordo della caduta non è propriamente l'oggetto del ringraziamento, ci mancherebbe, anche perché non dipende da Dio. L'oggetto del ringraziamento è che Dio non ha abbandonato l'uomo, ma nella tua misericordia a tutti sei venuto incontro perché coloro che ti cercano ti possano trovare. Viene in mente quel passo dell'Apocalisse dove si dice sto alla porta e busso, o quel passo del profeta Isaia dove si dice cercatelo intanto che si fa trovare, cercatelo mentre è vicino, perché è così. E allora perfino la contemplazione dell'episodio della caduta diventa un modo per riconoscere la vicinanza di Dio, quella nella difficoltà, quella nel peccato, quella nella lontananza. E forse anche questo fa parte del nostro vissuto oggi. Certo, non è la forma del serpente, della mela e di Eva, però sicuramente fa parte di questo. Ebbene, se noi ringraziamo è perché scopriamo che Dio è vicino a noi e ci chiama a cambiare la nostra vita. Poi c'è la memoria delle alleanze, notate il plurale, molte volte hai offerto agli uomini la tua alleanza, perché in effetti nella scrittura, a parte l'alleanza con Abramo, c'è l'alleanza con Noè, dopo c'è l'alleanza del popolo al Monte Sinai. Quante alleanze ci sono nell'Antico Testamento? Sono ricordate tutte qui. Non è semplicemente la vicinanza di Dio a ogni uomo, è un rapporto specifico con qualcuno e con una storia. E anche qui, tradurre questa idea nel nostro vissuto forse non è così difficile. E questa alleanza poi si apre anche a un possibile complimento, e in due righe si evoca anche la testimonianza delle profezie. Per mezzo dei profeti ha insegnato a sperare sulla salvezza. Vedete? In un certo numero di righe viene fatto passare tutto l'Antico Testamento. Poi improvvisamente si cambia registro e si capisce perché ritorna quella formula Padre Santo che avevamo già sentito all'inizio e che c'era anche all'inizio di tutto il prefazio. In effetti è una delle caratteristiche dal punto di vista letterario del testo della preghiera eucaristica quarta. Tutte le volte che sentite Padre Santo o la ricorrenza di Padre e poi l'aggettivo santo magari riferito a qualcos'altro, per esempio lo Spirito, ecco, quello è un segnale che chi ha scritto il testo ha messo nel testo stesso per farci capire che sta arrivando qualcos'altro. Si cambia registro, non perché si smette di ringraziare, ma perché adesso l'oggetto del ringraziamento diventa Gesù. L'incarnazione, la nascita, la missione di Gesù e la Pasqua. Queste sono le quattro cose per cui si fa ringraziamento. E come per l'Antico Testamento, non sto qui a farlo ancora, se no finiamo domani mattina, ma si potrebbe fare probabilmente analoghe considerazioni. Perché appunto la vicenda di Gesù non riguarda solo Gesù, nella sua forma storica riguarda solo Gesù, ma in quello che significa si ritraduce continuamente nell'esperienza di ciascuno di noi. E questa idea sta un po' sotto questo lunghissimo ringraziamento. E poi troviamo il passaggio vero e proprio all'invocazione, che è l'invocazione dello Spirito, l'epiclesi. Ma è un passaggio interessante perché, vedete, fin qui abbiamo seguito un percorso storico. Creazione, Antico Testamento, padri, caduta, creazione caduta, padri, alleanza, profezia, venuta di Gesù, incarnazione, missione, passione, morte, resurrezione, arriva il dono dello Spirito, che però è diventato un presente, cioè fino a qua, fino a lì si parlava al passato, adesso si parla al presente. E perché non vivessimo più per noi stessi, ma per Lui che è morto e risorto per noi, ha mandato, passato, lo Spirito o Padre, lo Spirito Santo, primo dono ai credenti, a perfezionare la sua opera nel mondo e compiere ogni santificazione. Questo è un tempo aperto. Il dono dello Spirito, che è iniziato con la Pasqua di Gesù e con la Pentecoste, non è ancora finito. Siamo entrati nel presente del nostro rito. E infatti quello che viene dopo è l'invocazione. Ora, Padre, ti preghiamo, manda lo Spirito. È fatta bene la preghiera, eh? Se la ascoltassimo, non solo col cuore, quello ci vuole sempre, ma l'ascoltassimo con attenzione, queste cose ci dovrebbero colpire. Perché vuol dire che quello che sta succedendo non è semplicemente una memoria vuota, commemorazione di, ma è presenza di qualcosa. L'invocazione, come dicevo, l'invocazione che viene fatta è ovviamente l'invocazione dello Spirito, che in questo testo prende ha sempre due caratteristiche nella preghiera eucaristica, perché lo Spirito è l'operatività di Dio. niente accade se non attraverso lo Spirito Santo, Dio all'opera, mettetela così. E allora qual è la prima richiesta che si fa? In nome di tutte queste cose che abbiamo ricordato ringraziando, ora Padre ti preghiamo che cosa? Lo Spirito Santo santifichi questi doni. Quello Spirito che era stato chiamato fonte di santificazione, santifichi ora questi doni perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo nella celebrazione di questo grande mistero che ci ha lasciato in segno di eterna alleanza. Ci sono altri ganci tematici con il pezzo che viene prima, ma l'importante è capire la conseguenzialità. A partire dal ricordo, la prima grande invocazione è: donaci ora lo Spirito Santo perché questo pane e questo vino diventino la vita offerta di Gesù, il famoso sacrificio, vi ricordate? E però non finisce qui, perché se finisse lì ne mancherebbe ancora un pezzo. La memoria di Gesù, se vi ricordate, è prese, rese grazie, rende disponibile il suo dono, diede. La seconda parte dell'Epiclesi, che in questo caso arriva un po' dopo, perché in mezzo c'è il racconto dell'istituzione con quello che segue, infatti dice così: guarda con amore, o Dio, la vittima che tu stesso hai preparato per la tua Chiesa e a tutti coloro che mangeranno di quest'unico pane e berranno di quest'unico calice, concedi che riuniti in un solo corpo dallo Spirito Santo diventino offerta viva in Cristo a lode della tua gloria. Se la prima richiesta è il dono dello Spirito, perché il pane e il vino che noi come i discepoli abbiamo messo sull'altare diventino per noi fonte di salvezza perché diventano il corpo e il sangue del Signore, la seconda richiesta è che lo stesso Spirito faccia diventare noi quell'altro corpo del Signore, che è la Chiesa. Le due richieste non si possono separare, si possono separare letterariamente, ma sono due pezzi in realtà della stessa richiesta. Donaci lo Spirito perché il pane e il vino diventino corpo e sangue, donaci lo Spirito perché quanti mangiano e bevano il corpo e il sangue diventino Chiesa, cioè Eucaristia, cioè corpo mistico di Gesù. Questo è il fondamento del nostro essere cristiani, o meglio del nostro essere Chiesa. Noi siamo Chiesa non semplicemente perché così, perché tutti quelli che credono in Gesù fanno la Chiesa. Siamo Chiesa perché siamo uniti all'unica fonte della vita che è Gesù stesso. E questa colla, che è il suo Spirito, ci tiene, ci fa Chiesa, ci fa una cosa sola. Paolo parlava appunto di corpo, con molte membra. Quindi c'è una richiesta fondamentale: donaci il sacrificio di salvezza, la vita offerta di Gesù, e facci diventare uno. Non è così strano, perché capite che noi arriviamo a questo punto della preghiera eucaristica avendo sentito tante cose, ma anche avendo alle spalle tante vicende che non è detto che siano sotto il segno della comunione. Allora, pregare perché diventiamo una cosa sola può essere una roba del tipo armiamoci e partite, se uno non si mette in gioco. E quando ascolta o dice queste parole, deve sempre un po' anche interpellarsi su quanto lui è capace di vivere questa dinamica di comunione. Perché, ahimè, è nella natura umana ferita dal peccato originale non essere capaci di andare insieme. E quindi anche noi rischiamo continuamente di fare questo. Allora pregare per l'unità, pregare perché lo Spirito Santo ci unisca all'unica fonte della vita, significa anche riflettere, ragionare, pregare, magari avere in mente qualcosa su cui impegnarsi. E questo ci fa capire che anche la preghiera eucaristica, come tutte le preghiere, ha senso nella misura in cui ci aiuta poi a vivere e ci sostiene nella vita. Di per sé la preghiera eucaristica avrebbe potuto finire qua. Abbiamo ringraziato, in nome del ringraziamento abbiamo chiesto che si rinnovi per noi la salvezza e che questa salvezza ci riunisca nella Chiesa, che è l'unico corpo di Cristo, però la preghiera eucaristica va avanti perché arrivano le cosiddette intercessioni. Cioè, qual è l'idea? È un'idea simile a quella del Vangelo di Matteo, mi pare che sia, quando c'è l'insegnamento a proposito della preghiera, dove si dice che se noi che siamo cattivi sappiamo dare cose buone ai nostri figli, quanto più il Padre Celeste la darà a chi gliela chiedono, le cose, la parabola del chi se quale padre, se il figlio gli chiede un uovo, gli darà una serpe, uno scorpione. Ecco, l'idea è un po' questa, una sorta di idea forziori. Se Dio ci ha dato il massimo, ci ha già dato il massimo che poteva darci, cioè Gesù stesso, la sua vita come fonte di vita nostra che ci unisce nell'unico corpo di Cristo che è la Chiesa, figuratevi se non ci dà quelle altre cose minori che gli chiediamo adesso. E allora quasi per natura si vede proprio, si può far vedere coi testi, l'evoluzione dei testi, quasi naturalmente dall'epiclesi, invocazione della Spirito, nascono le intercessioni, cioè le preghiere per, e si prega per i vivi e si prega per i morti e si prega per la Chiesa e si prega per chi non crede e si prega per la pace e si prega per tutti. Cioè l'idea è che di fronte alla grandezza del dono di Dio in Gesù noi dobbiamo ricordare tutti, un po' quello che succede quando si fa la preghiera universale il Venerdì Santo, è la stessa logica. Di fronte all'offerta della vita di Gesù, qualunque cosa ci viene concessa, se abbiamo il coraggio di chiederla. E allora davvero, lo ripeto, si prega per la Chiesa, il Papa, il Vescovo, interessante, coloro che si uniscono nella nostra offerta, i presenti, il tuo popolo. Sono tre categorie diverse e però tutte parte della Chiesa. Coloro che si uniscono alla nostra offerta sono coloro magari che hanno chiesto di pregare per l'intenzione. I presenti e tutto il resto della Chiesa, che è più grande di quanti siamo riuniti qui. I vivi, quelli che ci credono e quelli che non ci credono. Tutti gli uomini che ti cercano con cuore sincero. I defunti, ricordati dei nostri fratelli che sono morti nella pace del tuo Cristo, e i non cristiani, e tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Vedete, è un'enorme preghiera di intercessione, che non fa un doppione con la preghiera dei fedeli, che è un'altra forma di preghiera di intercessione, perché arriva in un altro momento e non è a testo libero, come quella là. Ce la possiamo anche inventare se siamo abbastanza preparati per farlo. Questa no, non possiamo inventarla. La Chiesa ci dice si prega per questo, questo e questo, ma questo non vuol dire che noi non abbiamo da ricordare qualcuno. Pensate, il caso clamoroso è quello dei defunti. Se uno c'ha un po' di anni sulle spalle, c'ha sicuramente qualcuno da ricordare. E se le cose sono andate un po' male di recente, magari ce ne ha anche tanti. Però ricordatevi che tutte queste preghiere sono sotto il segno della preghiera per la comunione da cui siamo partiti. Quindi, per esempio, mi fermo solo su questa perché poi tutte le altre meriterebbero un commento molto più approfondito, però questa mi sembra interessante dirla. Capite? I nostri defunti non è che sono da qualche parte strana e non si sa bene dove stanno. Quando voi dite queste cose, se le dite voi perché tocca a voi dirle, o quando voi ascoltate queste cose, cavolo, rendetevi conto, questi sono lì. Sono lì perché sono uniti a noi, in Gesù. il collante è lui. Quindi ha senso pregare per i defunti. Certo, noi non sappiamo qual è il giudizio finale di Dio, quindi ha senso che preghiamo per loro, ma in ogni caso, ogni volta che ci uniamo a Gesù per la preghiera, o meglio ancora, per la celebrazione eucaristica, noi viviamo la comunione dei santi. E in quella non scappa nessuno, e sono tutti lì. Imparassimo a capirlo un po' di più, a vederlo un po' di più, forse ci aiuterebbe a portare certe sofferenze. A questo punto, se siete stati attenti, dovreste dirmi che manca qualcosa. Per come vi ho presentato la preghiera eucaristica, spero che si capisca perché ho dato quel titolo, è un vero e proprio percorso di preghiera. C'è dentro la lode, c'è l'intercessione, c'è l'invocazione dello Spirito, c'è la preghiera per l'unità, c'è la preghiera per i defunti, tante forme di preghiera che sono collegate fra di loro da una logica che è quella che ho cercato brevemente di farvi percepire, con l'idea che se noi ci impadroniamo di questa logica troviamo anche la possibilità di vivere bene quel momento lì che apparentemente non ci riguarda. Però non ho parlato di una cosa, quella che magari forse qualcuno si sarebbe aspettato di essere menzionata per prima. Non ho detto niente del momento dell'istituzione. Perché il momento dell'istituzione, in effetti, il racconto dell'istituzione con la sua piccola appendice costituita dall'anamnesi, che si chiama così quel pezzo che viene dopo il mistero della fede, sembrerebbe non starci tanto bene nello schema che vi ho presentato, perché in effetti si fa fatica a dire che è preghiera, perché non ringrazia, non invoca, non chiede perdono, non prega per l'unità, insomma non ci sono nessuna delle cose che noi ci aspetteremmo essere presenti. Per cui, finita l'invocazione dello Spirito, con la menzione perché diventino il corpo e il sangue di Cristo nostro Signore nella celebrazione di questo grande mistero che Egli ci ha lasciato in segno di eterna alleanza, se noi lo togliessimo, non avremmo più una preghiera eucaristica, evidentemente, manca un pezzo, quello importante. Però il discorso filerebbe lo stesso. In effetti, il racconto dell'istituzione è un po' come un'inserzione nella logica di preghiera della preghiera eucaristica, perché non è effettivamente preghiera, è qualcosa di differente. È il racconto di ciò che Gesù ha fatto come spiegazione del perché noi stiamo facendo questo e come esplicitazione del fatto che noi lo facciamo in obbedienza al comando di Cristo. La tradizione teologica cattolica occidentale ha sempre identificato in questo momento il momento in cui avviene effettivamente la trasformazione dei doni e conseguentemente inizia la presenza di Cristo nell'Eucarestia. Non c'è bisogno di star qui a rinnegare o precludersi questa sottolineatura teologica. Però la logica del rito che sta sotto la preghiera eucaristica come elemento liturgico è leggermente diversa. Non si tratta semplicemente di consacrare il pane e il vino, ma di esprimere il senso, che è salvifico e quindi efficace, del gesto rituale che si sta compiendo. Cioè si tratta di rispondere alla domanda: ma perché stiamo facendo questo? E dunque ancora in gioco la logica anamnetica, cioè di ricordo che sta sotto a tutta la preghiera eucaristica, che porta a spiegare il perché noi facciamo queste cose riandando a quello che ha fatto Gesù e ha comandato di continuare a compiere. Perché in questo stanno sia il senso di quanto sta avvenendo, sia lo spazio per la sua effettiva attualità oggi. Chiamiamo infatti questa roba memoriale, non semplicemente ricordo, perché il ricordo è una roba mentale, il memoriale è una cosa oggettiva. Proprio per questo il racconto dell'istituzione non è semplicemente una preghiera, ma è un vero e proprio piccolo rito memoriale. In esso, proprio mentre si narra ciò che Gesù ha fatto del passato, Gesù stesso, attraverso l'azione del sacerdote presidente, rende disponibile la virtualità salvifica di quegli stessi suoi, di allora, gesti e parole. Ecco perché il racconto dell'istituzione, poi la formula può essere, le parole istitutive sono sempre quelle, la formula può essere sempre diversa a seconda della preghiera eucaristica che considerate, però l'idea è sempre quella, che ci sia o non ci sia il nesso esplicito è come se si cambiasse il discorso. Ci ha lasciato come segno di eterna alleanza questo grande mistero, cioè questo rito. Infatti, sottinteso, non c'è nel testo, infatti egli, venuta l'ora di essere glorificato da te, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede, eccetera, eccetera. E allora capite anche perché questa logica ha portato con sé anche il pezzettino che arriva dopo, che non può mai essere separato dalla preghiera eucaristica, che è l'anamnesi. In risposta al mistero della fede, ci sono varie risposte che si possono dare, nella preghiera eucaristica quarta si dice: in questo memoriale della nostra redenzione noi celebriamo, o Padre, la morte di Cristo, la sua discesa agli inferi, proclamiamo la sua resurrezione e ascensione al cielo, dove siede alla tua destra. Cioè è come dire, ecco noi, Padre, noi stiamo facendo quello che Gesù ci ha detto di fare. Ecco perché dopo possiamo pregare, perché diventiamo la Chiesa. Il compito di questo piccolo raccordo, allora, è quello di esplicitare l'obbedienza tra il gesto passato di Gesù e il gesto di oggi, che è ancora Gesù, attraverso quel sacramentum, fra virgolette, costituito dal sacerdote presidente nell'assemblea riunita. Si tratta appunto di evidenziare la radicale dipendenza della nostra azione rituale, quello che facciamo noi, da quella originaria di Gesù, nella sua Pasqua, e che in questo propriamente consistono il sacrificio e l'offerta. Ecco perché l'ultima frase della cosiddetta anamnesi è sempre l'offerta. In attesa della sua venuta, dove siede alla tua destra, in attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo il suo corpo e il suo sangue, sacrificio a te gradito per la salvezza del mondo. Oh, questo, diceva il numero 78, è il momento centrale della preghiera eucaristica, è vero? Questo è il momento in cui si capisce perché siamo qua e che cosa stiamo facendo. Però ricordatevi, non si può restringere la considerazione solo lì. Quindi non è che quando suona il campanello dopo uno può pensare ai fatti suoi, no, perché sei ancora dentro in quel percorso di preghiera che è iniziato e deve ancora concludersi. A conclusione, permettetevi una piccola annotazione critica. Anche il Messale, per quanto sia un testo importante, non è detto che sia privo di pecche. Vi rileggo che cosa diceva l'ultima frase del numero 78. La preghiera eucaristica esige che tutti l'ascoltino con riverenza e silenzio. Alla luce di quello che ci siamo detti questa sera, credo che questa frase non sia del tutto corretta. Forse bisognerebbe dire: la preghiera eucaristica esiste che tutti la preghino con il cuore, la interiorizzano e la facciano diventare loro personale preghiera. Per questo ci vogliono sia la riverenza che il silenzio, ma il punto è che non siamo lì solo ad ascoltare. Solo così, per quello che capisco, quello che succede tutte le volte in quel punto della messa potrà diventare fonte di preghiera e fonte di esperienza spirituale. Altrimenti il rischio forte è quello che siamo lì, proprio come il Concilio non voleva, cioè come muti spettatori.
Avremo certamente modo di riprendere personalmente tutti gli spunti che ci sono stati offerti, dato l'orario. Ora concludiamo subito con il canto, che poi ci introduce nell'ultima parte della compieta.